Salve, Sante Pate.
Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene fratelli e sorelle, ci troviamo anche stasera per la consueta catechesi sui santi francescani del primo, secondo e terzo ordine. Iniziamo come sempre a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo le sante del secondo ordine e stasera parliamo della venerabile Madre Maria Leonarda Ranix, anche se questa è proprio un po' a cavallo tra il secondo e il terzo ordine e vedremo poi perché. Madre Francesca, Maria Francesca, scusate, nasce il 23 giugno del 1796 e viene battezzata immediatamente il giorno dopo. I Ranix erano una famiglia molto praticante, infatti il babbo era iscritto almeno alle due delle numerose confraternite presenti nella cittadina della Liguria. Stiamo parlando di Porto Maurizio, che è una delle due città, diciamo, che compongono la città di Imperia. Siamo in Liguria. Riceve la cresima il 25 settembre del 1803, mentre della prima comunione non viene ricordata la data. Sappiamo però che dalla deposizione dei processi dà un testimone che per lei fu un giorno importante. Infatti il testimone dice: mise il suo cuore fra le mani di Gesù, glielo diede interamente, senza più riprenderselo. Porto Maurizio era una città vivace dal punto di vista della fede e della pratica cristiana, perché anni prima aveva dato i natali all'insigne predicatore francescano San Leonardo da Porto Maurizio. Come ricordato, vi erano molte confraternite e in città vi era un convento di frati minori e un importante monastero di Clarisse. Maria Francesca andò a scuola presso insegnanti privati e poi apprese dalla mamma il lavoro di sarta. Contemporaneamente sentì il desiderio di entrare a far parte anche lei di qualche confraternita. Aderì infatti a ben cinque confraternite: a quella della Santissima Trinità, della Beata Vergine del Suffragio, di Santa Caterina, alla quale era iscritta anche la mamma. In particolare però si iscrisse alla confraternite del Sacro Cuore, con una sede a Porto Maurizio e l'altra a Sanremo. Nella pagella di iscrizione della confraternita del Sacro Cuore, che si conserva nel museo a lei dedicato, in casa madre a Diano Castello, così si esprime: «Io, Francesca Ranix, sposa di Gesù, per accrescere sempre più la gloria di Gesù, morto in croce per noi, e dell'infiammato suo cuore che arde d'amore verso di noi nel Santissimo Sacramento dall'altare, e per riparare le offese che a lui si fanno in questo sacramento d'amore, mi unisco con gli altri aggregati a questa più unione. Gesù mio, racchiudete nel vostro sacro cuore tutti gli aggregati affinché ardano del vostro divino amore». Cresceva appunto, si vede anche da questo scritto, l'essere sposa di Cristo, l'essere appunto tutta totalmente di Cristo. Passò qualche anno e, fattasi adulta, la giovane Ranix provava una grande compassione per le figlie del popolo abbandonate a se stesse per le vie della città ed avrebbe voluto tutte raccogliere intorno a sé per educarle a sentimenti cristiani e liberarle per tal mezzo dall'occasione del peccato e dall'acquisire le abitudini e vizioni che conducono alla gioventù, la gioventù alla perdizione. A tale scopo essa andava maturando in cuor suo un'istituzione che avesse l'alto oggetto di educare cristianamente le figlie di ogni condizione, ma specialmente le povere. Così scrive Suor Maria Maddalena Arnaldi, descrivendo la vocazione della nostra. All'età di 27 anni, guidata da saggiamente da un direttore spirituale, insieme ad altre quattro ragazze, dava via a una scuola appunto per ragazze a Porto Maurizio. Era il primo gennaio del 1824, quando nei locali di un soppresso convento dei Barnabiti nasceva il conservatorio, ossia un istituto per donne desiderose di condurre una più intensa vita di preghiera. Nel frattempo il Signore stava tramando, in senso buono naturalmente, e provvidenziale, altro per lei. Le leggi napoleoniche che avevano soppresso in Italia i conventi e i monasteri non avevano risparmiato nemmeno Porto Maurizio, e anche l'antico monastero delle Clarisse era stato chiuso. Vi erano però in città ancora 5 monache anziane che risiedevano in abitazioni private, guardando sempre con nostalgia il loro monastero. Quando nel tempo si profilò la possibilità di riaprire il monastero a condizione che si assumesse l'impegno di fare scuole alle fanciulle, le anziane suore, rendendosi conto sia per salute che per mancanza di titoli di idoneità, non potevano avere le risorse. Invitarono allora Maria Francesca e le sue compagne a trasferire la loro opera nel monastero. Le giovani accettarono la proposta e sul finire del 1825 entrarono come maestre nel monastero. D'altronde, Maria Francesca era sempre stata attirata dalla vita religiosa e questa opportunità le consentiva pure di realizzare anche l'altra sua vocazione educativa. Il 5 ottobre del 1825 il grande monastero dedicato a Santa Chiara poteva così riaprire, composto dalle anziane monache precedentemente espulse dalle leggi napoleoniche e dalle giovani insegnanti. E queste, dopo una dovuta preparazione, divennero appunto Clarisse. Francesca Maria, con la consacrazione religiosa avvenuta il 23 gennaio del 1828, prese il nome di Suor Maria Leonarda in onore del grande patrono, appunto, San Leonardo da Porto Maurizio. Suor Maria Leonarda si sentiva felice perché aveva realizzato la sua vocazione di monaca francescana e concretizzato anche il suo personale carisma educativo in un tempo in cui le scuole femminili erano rare e per persone privilegiate. Il monastero è in una posizione incantevole, in cima ad un piccolo promontorio che sembra gettarsi sul mare. Il panorama è magnifico e il silenzio profondo. Suor Maria Leonarda, dalle finestre che volgevano lo sguardo all'infinito orizzonte del mare, spesso si fermava in silenziosa contemplazione e dal suo giovane cuore sgorgava una semplice preghiera di gratitudine a Dio. La vita in un monastero scorreva serena, ma due lutti turbarono assai presto Suor Maria Leonarda. Venne a mancare l'anziana badessa, Suor Maddalena, fautrice della riapertura del monastero, e morì anche la 25enne compagna, Suor Anna Luigia Profumo. Era l'anno 1830 e il vuoto lasciato dalle due suore venne ad essere colmato con l'ingresso in monastero di una sorella più grande di Suor Maria Leonarda, Maria Gerolama, che prese il nome di Suor Maria Crocifissa. Fu la sua una permanenza difficile in monastero a causa della precaria salute. Suor Maria Leonarda, frattanto, si faceva notare tra le alunne per grandi capacità pedagogiche. Sapeva farsi voler bene e nello stesso tempo educava con fermezza le giovani. Ma nuovi orizzonti stavano per profilarsi. Delle 4 giovani suore insegnanti insieme a Suor Leonarda erano rimaste in 3 e di queste 2 iniziavano ad avere seri problemi di salute. Così alla fine si è ritrovata ad insegnare Suor Maria Leonarda. Le altre monache anziane, costrette ad aiutarla nella scuola, iniziarono ad avere alcune malumori nei confronti di questa situazione, anche se ben sapevano che un'eventuale chiusura della scuola poteva significare una nuova soppressione del monastero. Cosa fare? Furono anni di tormenti interiori per Suor Maria Leonarda, che mai avrebbe desiderato e immaginato una situazione simile. La controversia si trascinò per alcuni anni, coinvolgendo anche le autorità ecclesiastiche. Alla fine il vescovo, per dirimere definitivamente la questione, prese la soluzione di separare le due comunità e alle suore che desideravano far scuola, nel frattempo erano entrate altre ragazze, il presole propose di andare a risiedere in un altro convento, quello della Santissima Annunciata. Ma questa situazione creò appunto una struttura e una spaccatura diversa da quella pensata all'origine. Tuttavia in questa intricata situazione vi era di mezzo una scuola che avrebbe dovuto dire anche appunto l'istituzione civile del Ministero dell'Istruzione e la sua parte. Alla fine dell'ottobre del 1837 la Santa Sede si pronunciava a favore del proseguimento della scuola in Santa Chiara e propose proprio Suor Maria Leonarda come responsabile dell'intero monastero, e la madre resse come badessa il monastero dal 1838 al 1852. La comunità erano composta da una 20 di monache. Suor Maria Leonarda rifulse per bontà, saggezza e grande carità verso le sorelle. Le stavano a cuore alcune cose, la carità verso le suore e il suo far tutto nella scuola per le ragazze povere. E non solo, si interessa anche dalla formazione culturale delle suore del convento. Si preoccupa pure di allargare gli spazi esterni, acquistando nel 1839 un bel pezzo di terreno ad uso di orto e di giardino per le suore e per le educande. Vediamo allora come quel pericolo di dividere appunto il monastero in due realtà diverse viene appunto scongiurato, perché Suor Maria Leonarda continua a mantenere unito nella sua persona proprio sia il carisma contemplativo che il carisma dell'insegnamento. Suor Maria Leonarda era una guida saggia del monastero. In quel lasso di tempo si prospettò addirittura la possibilità che alcune moniche partissero per la missione del Sud America, ma per la repentina morte del vescovo che le avrebbe dovuto accogliere purtroppo non se ne fece nulla. Per le sorti del monastero e della scuola furono anni sereni, interrotti soltanto dalla situazione precaria di salute di Suor Maria Leonarda, spesso costretta a letto. Accanto alle indiscusse capacità organizzative ed educative, la madre era pur sempre una contemplativa. Per questo aveva scelto le Clarisse e la sua vita con Dio era ammirata e stimata da tutte le sorelle. Alcune di esse deposero dopo la sua morte, affermando che spesso la si vedeva in estasi, in chiesa o davanti al tabernacolo. Tra i pensieri della madre a proposito della preghiera, Suor Maria Arnaldi ci ricorda questo: «Tenevo una grande gioia nel trattenermi con il buon Gesù, cuore a cuore, spirito con spirito. Le ore mi sembravano minuti e il tempo mi passa veloce. Io non ho bisogno di nulla perché tutto mi dà Gesù». Che bella questa frase, no? Gli anni di Suor Maria Leonarda, che furono abbessa, furono molto sereni. Il 7 ottobre del 1848 giunse una regia legge che stabiliva per ogni comune di provvedere all'istruzione obbligatoria dei maschi e delle femmine e quel che diventerà in seguito dal corso appunto le scuole elementari. Il consiglio comunale di Porto Maurizio pensò subito a Suor Maria Leonarda e lei fece il nome dell'ex convento della Santissima Annunziata perché era una struttura idonea e giaceva abbandonata. Così la provvidenza stava per tracciare un nuovo percorso di vita per la nostra protagonista. Bisogna ora coinvolgere le autorità ecclesiastiche e le sante sede. Occorsero molti mesi prima di fare la richiesta al Santo Padre di uscita dal monastero delle Clarisse e di dare vita alla nuova fondazione. Suor Maria Leonarda nella lettera ripercorreva tutta la storia del monastero e la richiesta di trasferirsi all'Annunciata, mantenendo la clausura vescovile e la regola di Santa Chiara. Passò ben un anno senza avere risolto il caso e il vescovo di Albenga, Monsignor Biale, fece allora una nuova richiesta. Questa ebbe una risposta positiva e Suor Maria Leonarda iniziò un nuovo tratto di storia. In una calda giornata di primavera, il 6 maggio del 1852, con non poche lacrime, Suor Maria Leonarda lasciava il suo amato monastero di Santa Chiara per trasferirsi all'Annunziata con le suore che si erano disponibili all'insegnamento e quindi a far parte della nuova congregazione. Con lei c'era una certa Suor Candida. Le altre sorelle sarebbero giunte alcuni mesi dopo. Suor Maria Leonarda aveva trascorso ben 27 anni tra le mura del monastero di Santa Chiara ed è per questo che appunto tecnicamente avendo avuto una formazione appunto da Clarissa l'ho inserita nelle sante del secondo ordine. L'inizio di questa nuova avventura non fu certamente facile. L'ex convento dell'Annunciata era stato abitato dai francescani per molto tempo, era stato sede anche dello studentato. Spesso era stato frequentato da San Leonardo da Porto Maurizio. Qui era sorta una delle prime via crucis da lui ideate. Sì, perché San Leonardo da Porto Maurizio è tradizionalmente definito l'inventore della via crucis. Nel 1810 questo convento, come tutti gli altri, era stato soppresso. Riprendeva vita dopo 42 anni. La madre si preoccupò sin dall'inizio del riordino dei locali per adibirli a scuola, a collegio, alla chiesa e alla casa delle suore. Diceva: «Quel Dio che provvede al povero uccellino, quel Dio che conta i capelli del nostro capo, volete che ci abbandoni nei nostri bisogni?» Le sorelle scelsero, appunto, abbiamo visto, di seguire Suor Maria Leonarda e queste sorelle furono 8. Madre Maria Leonarda forse mai avrebbe pensato nella sua vita che sarebbe diventata una fondatrice di un nuovo ordine religioso. Le clarissere del monastero volevano vivere soltanto la dimensione contemplativa. Suor Maria Leonarda, invece, voleva unirvi anche l'apostolato educativo. Così nacquero le clarisse della Santissima Annunziata. Ciò accadde per le misteriose strade della Divina Provvidenza. Il documento ufficiale dell'erezione canonica del nuovo istituto, redatto dal Vescovo di Albenga, portava la data del 14 gennaio del 1854, ma già l'anno prima il presule aveva approvato il conservatorio della Beata Vergine Annunciata e di Santa Chiara. Le bambine iscritte a scuola erano ben 300 e si può immaginare l'impegno delle suore nella scuola e nell'organizzazione della vita ordinaria. Il comune assicurava un sussidio mensile, ma spesso non era assolutamente sufficiente. In tale situazione di bisogno accadde molte volte episodi dal prodigioso. Mancava il necessario per la refezione delle bambine, puntualmente la fiducia nella provvidenza veniva soddisfatta. Madre Maria Leonarda non solo era l'anima di tutto ciò, ma doveva anche provvedere alla vita spirituale e formativa sia delle suore che delle ragazze. Iniziò alla stesura delle regole che volle appunto più fedeli possibile alla regola di Santa Chiara, naturalmente adattate alla vita delle suore che vi facevano insegnamento nella scuola. Lo spirito che la madre voleva infondere alle sorelle era quello della spiritualità francescana e clariana, insomma delle clarisse. Tra 1854 e 1855 Porto Maurizio e molte località della costa furono colpite dal colera. Le suore non solo misero alcuni locali a disposizione dei malati, ma addirittura si misero a soccorrere la popolazione. Madre Maria Leonarda aveva anche questa originalissima ispirazione carismatica: unire in un felice binomio la vita contemplativa delle clarisse all'apostolato educativo. Intanto la comunità delle clarisse cresceva di numero. Nel 1858 vi erano 17 monache e 14 educande. Una delle più strette collaboratrici scrive: «La madre era l'anima della comunità, a tutto e a tutti pensava, a tutto provvedeva e con la sua ordinaria amabilità e saggia amministrazione si attivava all'amore. La confidenza, il rispetto, anzi la venerazione delle sue figlie e di chiunque avesse il bene di conoscerla». Intanto il regio governo prospettava l'opportunità che fossero aperti anche degli asili dell'infanzia e ancora il comune pensò a madre Leonarda. Nel mese di dicembre del 1854 le suore dovettero votare per l'elezione e la riconferma della nuova madre e fu rieletta appunto la nostra suor Maria Leonarda. Si trovò in molta difficoltà ad accettare e rifiutò l'elezione. Per questo esito inaspettato, pochi giorni dopo venne fatto un nuovo capitolo e venne eletta Madre Crocifissa, la sorella della madre. Alcune suore erano scontente dell'operato della madre fondatrice, al punto che fecero una protesta per iscritto al vescovo di Albenga. La sorella di Maria Leonarda ovviamente si appoggiò a lei in tutto, ma colei che più osteggiava le fondatrici divenne maestra delle novizie, inculcando nelle giovani suore un atteggiamento ostile verso la fondatrice. Alla fine del 1859 ben 6 suori se ne andarono dall'istituto e 4 di esse erano insegnanti. Fu un duro colpo sia per la scuola sia per l'istituto religioso. Arrivò una nuova spina nel fianco di suor Maria Leonarda. Con lo scorrere degli anni mutavano le situazioni sociali e politiche. Cambiò anche l'amministrazione di Porto Maurizio. Il municipio della cittadina mise gli occhi sulla struttura dell'Annunciata per destinarlo ad altri usi. E nel settembre del 1860 l'amministrazione comunale chiese al regio governo di mettere una stazione militare proprio nel convento, prospettando l'idea di un ritorno delle suore presso il monastero di Santa Chiara. Furono mesi difficili. Il comune sembrava non temere assolutamente in conto il fatto che tra le alunne ben 130 di esse fossero appunto povere e nella precarietà. Nel 1863 la situazione non mutò, ma si aggravava. In questi difficili anni il braccio di ferro tra l'Annunziata e le autorità civili era arrivato al massimo della tensione. L'11 agosto del 1864 venne informata la madre che un regio decreto sanciva lo sgombero del monastero e della scuola e tutto doveva essere fatto entro un mese. Madre Leonarda pensò bene che non fosse opportuno un ritorno al monastero di Santa Chiara per il grande affetto che legava quel luogo e alle Clarisse, trattandosi di due congregazioni ormai completamente diverse. Si trattava quindi di cercare una nuova sede. Secondo le memorie di Suor Maria Maddalena Arnaldi, che visse questo particolare momento, Madre Leonarda avrebbe dapprima cercato un luogo a Diano Marina, ma non avendo trovatolo, si recò a Diano Castello, accompagnata dal procuratore del monastero, l'avvocato Luigi Amedeo. Qui incontrò le autorità locali, con pressante e calda preghiera la invitarono a volersi stabilire con le sue religiose in mezzo a loro. Diano Castello, un borgo medievale, godeva il titolo di città. La chiesa collegiata aveva i canonici religiosi e molti dei quali appartenevano a famiglie del paese stesso. Tutto questo piacque a Suor Maria Leonarda e alle ore 6 del 14 agosto del 1864 giunse con le sue religiose. Suor Maria Maddalena scrive: indescrivibile l'entusiasmo con cui avvennero accolte le monache della popolazione. La comunità si sistemò provvisoriamente fino a settembre del 1872 in una casa presa in affitto dalla signora Annetta Quaglia, vedova Giovan Battista Rodini, situata in Vicolo dei Giudici. Qui le monache vivevano in comune come nel monastero, osservando la regola per i loro tempi di preghiera e di lavoro. Per la Santa Messa si recavano nella chiesa della collegiata. Subito vennero loro affidate le scuole frequentate dalle ragazze del paese ed anche dei paesi circonvicini. Le suore si presero cura anche dei malati dell'ospedale della Santa Croce. Madre Leonarda, piena di fervore nel desiderio di amare e di far amare il Signore, si prodigava in tutto e animava la comunità nella preghiera e nello spirito del sacrificio. Il Signore la sosteneva nelle sue fatiche, già anziana, provata nello spirito e nel corpo, teneva il suo sguardo su Gesù crocifisso, suo sposo e maestro. Viveva in se stesso quello che raccomandava alle sue figlie spirituali: siate coraggiose, siate generose, pensando sempre che tutto potete in Gesù che dimora tra voi. E la benedizione, appunto, del Signore non mancò, tant'è che circa dopo 9 mesi dal loro arrivo, due giovani chiedevano di essere ammesse alla casa religiosa e diventare appunto suore della congregazione. Vediamo allora che la personalità della nostra sorella è data proprio da questo abbandono totale nella provvidenza. Abbiamo visto come spesso lei vive ciò che succede nella sua vita come un essere completamente abbandonato nelle mani di Dio. Bello ciò che scrive il 19 novembre del 1864. Perciò dobbiamo benedire il Signore che in mezzo alle nostre vicende ci ha fatto trovare un luogo di quiete e dove si coltiva molto la religione. Qui il clero è l'esempio del paese, il popolo è devoto, così che sarà difficile trovarne un altro simile ai nostri tempi. Noi stiamo bene, tutto il paese è a nostro favore e tutto impegnato affinché noi ci stabiliamo in castello. Noi vi dimoriamo tranquille e contente che si compia sempre in noi il volere divino. Vedete proprio come da sempre, appunto, la nostra madre Leonarda aveva questa fiducia totale nel Signore. Nel 1872 madre Leonarda con la sua casa lascia la casettina in affitto andando a vivere nel nuovo convento che si stava costruendo. Nel frattempo il capitolo aveva letto una nuova madre e lei accettò con umiltà questa decisione, consapevole che ormai era diminuita nelle forze a causa degli anni. Diceva: Gesù dispone di me, io sono la stoffa dove egli ricama a suo piacere. E ancora, contenta di vedere realizzato il suo sogno educativo, disse: vorrei passare dalla scuola alla tomba. La scuola funzionava bene, qualche brava giovane chiedeva di entrare a far parte della comunità di suore e lei seguiva tutto nel silenzio orante, spostandosi qua e là sulla sua carrozzella. Con questo mezzo poteva partecipare alla vita della comunità e della scuola, poteva scendere in coro, andare in refettorio e seguire lavori di costruzione del convento stesso. Sentiva la buona madre che stava avvicinandosi la fine, ma affrontò quell'ultimo tratto di strada con grande serenità. La salute peggiorò notevolmente, tanto che non poté più lasciare la sua camera. Dalla sua stanza non poteva più scendere, la sua preghiera era diventata un'incessante preghiera. Dice, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto cristiano era appunto l'immagine di Gesù. E ancora, Signore, non temo la morte, perché anzi è la mia liberatrice. Temo solo di non voler vivere bene, scusate, come è mio dovere, come voi desiderate da me. La sua infermità continua a peggiorare, appunto abbiamo visto che non riesce a entrare, non riesce più a uscire addirittura dalla sua stanza, e fa proprio dalla sua stanza quel monastero di contemplazione che tanto aveva desiderato prima già di entrare in monastero. Quando metto un'anima sotto la protezione di Maria, io sto perfettamente tranquilla. Ed è proprio questa la sua frase, che ci ricorda sempre la sua, il suo essere totalmente di Dio. Le sue ultime parole furono: vedete, carissime, quanti aiuti a ben morire fornisce il Signore nella religione. Qui si muore senza disturbo di parenti né di affari temporali. Il sacerdote ci assiste senza timore di spaventarci, e tante anime care, nostre sorelle, ci accompagnano sino alle soglie dell'eternità e con le preghiere. Aggiunge, io muoio tranquilla, la morte per una religiosa non è che un trasloco. Il gran re sta per introdurre la stanza pellegrina, la stanca pellegrina, nello splendore del suo palazzo regale. E subito entrò in agonia e lentamente si spense. Era il giorno 24 maggio del 1875 e in tutta Diano Castello si alzò il grido: è morta la santa. Vediamo allora, abbiamo visto questa santa molto particolare, che da suora di clausura si trova a essere fondatrice di una scuola di vita attiva. Ma è bello vedere come, nonostante l'essere suora di vita attiva, lei continui ad aspirare alla clausura. Mi spiego, non tanto alla clausura fisica, ma alla clausura nel senso dello stare in contemplazione con il Signore. Preghiamo allora il Signore che doni a questa congregazione sante vocazioni, e che doni al Signore davvero quell'amore per la preghiera che fu proprio della venerabile Suor Maria Leonarda. Padre Santo, sorgente della vita e dell'amore, ti benediciamo per la venerabile Suor Maria Leonarda Ranixe, fedele sposa di Gesù, tuo figlio, umile ancella dello Spirito, che la rese madre e maestra di tante giovani. Glorificala, o Signore, e concedici per sua intercessione la grazia che con fede ti chiediamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Come sempre, i nostri incontri sui santi francescani del primo, secondo e terzo ordine sono tratti dai libretti della editrice Velar, in collaborazione con la LDC, in questo caso scritto da Massimiliano Taroni, venerabile Madre Maria Leonarda Ranixe. Se qualcuno volesse informazioni su questa nostra sorella venerabile, può contattare direttamente la congregazione delle Suore Clarisse della Santissima Annunziata. Pace e bene, e buona continuazione di preghiera.
Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.